Grazie, guarda, ti devo salutare che abbiamo qui già un ospite in studio che è venuto da un po', e quindi io...
E che io saluto calorosamente e prima o poi...
È vero che li portiamo fortuna in genere a Daniele De Gregori.
Fortuna, e quindi un grande saluto anche a Daniele De Gregori e buona trasmissione.
Allora io ti saluto con Bolla Occidentale, che mi sembra insomma appropriato, oltre ad essere il titolo del singolo e del disco di Daniele, insomma... Tratta sempre un po' di questi tempi che stiamo vivendo, no? Di questa bolla dentro cui siamo immersi e ci sentiamo tutti un po' impotenti, che non riusciamo a fermare queste tragedie. Grazie ancora, Clara.
Guarda, Ale, insieme ce la faremo. Buona trasmissione e alla prossima settimana.
Ciao, ciao, grazie. Allora, Daniele De Gregori, poi lo metteremo in onda in audio e in video. Questa è Bolla Occidentale.
La paura della fine, essere in salute, bene o male, le aspettative, la vita rituale, dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati, la bolla occidentale, e il coraggio che ci vuole, nell'ultimo respiro più profondo, prima di spiccare il volo, e non riuscirsi a bastare. Non riuscirsi a bastare. Quando sto bene sto male. Quando sto bene sto male. Quando sto bene sto male.
Bolla Occidentale, Daniele De Gregori. Adesso vediamo un po' se ci sente. Daniele, pronto? Ci sentite?
Pronto, ci ciao, sei? Eccomi.
Ho detto sentite perché apparentemente sei con tutta la famiglia che salutiamo anche se non si vede. La piccola Olimpia, Olivia.
Olivia.
Olivia. Olivia, ti ricordavo con la O, è andato su, che poi c'ha tipo manco un mese.
A 21 giorni vedi, infatti, e quindi non mi posso staccare tanto. E capisco, pur di venire io, da te me la sono portata.
Mi sono veramente sentito in colpa perché insomma stavate già fuori prima. Io pensavo magari rimanesse a casa con la mamma. Infatti quando ho visto, ma come? Tutti quanti. Poverini, vabbè, allora,
beh, me le saluto. Faccio fare esperienze di radio.
Bene, cioè. Sì, molto precoce, insomma. Sì, sì. A 20 giorni già fa impressione, 21 giorni, 3 settimane.
3 settimane già, già stai in radio.
Fantastico.
Tra un po' si potrebbe pure sentire, cioè, se sentite dei miagolii. Lei.
Fantastico. No, ti ringrazio, veramente è stata veramente una bellissima sorpresa, cioè che già il fatto che venissi fino qua, appunto, però non mi immaginavo che tu la portassi tutta la famiglia. Grazie ancora Daniele e insomma, immagino che appunto questi giorni tu abbia avuto anche altre cose da fare oltre a preparare questo concerto del 23 che tra poco appunto farai all'Aniene, giusto, al Parco Nomentano. sì. Miene Festival. Questa dove hai già suonato altre volte negli anni scorsi?
Non c'era mai stato un concerto mio.
Ah, ok, forse
ho fatto un opening.
Ah, ok, avevi aperto qualcuno. Okay.
Quindi no, ho deciso di fare questo spin-off della presentazione. Cioè io me lo immagino comunque.
Che è stata al Monk. Che è stata al Monk. Stata, molto bella, con ospite, tra l'altro, Francesco Forni, che ti ha anche prodotto il disco e sarà anche in trio con te a...
Eh sì, lui è il produttore artistico e chitarrista, quindi saremo io, Francesco Forni e Fabio Giandona alla batteria. Facciamo una versione un po' slim del Monk, perché fa caldo, quindi meno persone, più fresco.
Tra l'altro Francesco Forni l'ho incontrato al concerto dei Black Keys l'altra sera a Capannella, e poi so che il giorno dopo stava con il ragazziano attivo, insomma, l'ho incontrato.
Spero che sì, che si ricordi tutti questi repertori.
Vabbè, giustamente è un po' il suo mondo, no? Anche se forse è andato anche così per ritrovare un po' le sue radici rock blues, che comunque non è che ha mai lasciato, però insomma, ultimamente ha fatto questo disco in dialetto, in napoletano, però poi su lui viene da lì, fondamentalmente dal blues.
Beh sì, sì, beh, c'è un sacco di radici, è un albero pieno di radici, ancora io non le ho individuate tutte.
Sì, l'ho conosciuto ai tempi del The Place, che appunto c'era questo ragazzo giovane di Napoli che si era trasferito a Roma, però appunto poi ci ha messo un po' a fare un disco, diciamo, in napoletano, a ritrovare le sue radici. Io appunto non lo ricordo, quella ragazziano che cantavano sempre in inglese, fondamentalmente l'ho conosciuto così. Quindi insomma, hai pensato bene di coinvolgerlo per la produzione di questo disco Bolla Occidentale, che è uscito per la Mare in Mano Records, giusto?
Sì, l'11 aprile, quindi sono 3 mesi che sta in giro.
Hai già raccolto buoni consensi?
Sì, devo dire, ho letto e sentito degli ottimi riscontri, sempre parlando della mia bolla personale, tra l'altro.
La bolla occidentale.
Della mia bolla de Gregoriana.
Io ho messo
la maglietta
di De Gregori, hai visto?
Aspetta che non leggo bene.
Da sempre per sempre.
Ah, dalla stessa parte mi troverai. Ma questa l'hai presa a un concerto suo.
Sì, certo.
Certo. Merchandising spinto.
Che non è tuo zio, non è tuo ecco, sicuramente, cioè, non è proprio un parente stretto, diciamo così. Smentiamo questa cosa, intanto me lo chiedono, ma...
No, smentiamo. In realtà è oggetto di studio col fratello.
Ieri altro qualcuno mi ha detto che eri il figlio di Luigi Grechi.
Ah, ho fatto il salto.
Mi hanno chiesto questo. No, veramente, cioè, Luigi Grechi ha proprio smentito che fossero parenti.
No, Luigi mi presenta come cugino onorario, che comunque mi piace di
ci
più.
Sta, ci
no,
sta.
Mi piace di più perché è guadagnato.
Certo,
perché
certo.
La parentela non è un valore, certo. Ma l'onoranza, l'onorificenza lo è. Quindi per me è meglio.
Ma sì, dai, diciamo così. Parente alla lontana. Poi vabbè, possiamo parlare anche degli altri che hanno suonato il disco. Vedo Alessandro Lorganetto, Stefano Costinelli, che stava anche al Monk, chitarra, beat.
Sì, Stefano Costinelli ha prodotto artisticamente l'altro album Cura. Visto che io sono un romantico e non amo gli addii, ho cercato comunque di coinvolgerlo almeno in un brano anche in questo, perché non mi piace passare per quello che abbandona le vecchie barche per prendere le nuove, no? Che è uno sport abbastanza frequente. E mi è piaciuto molto riportarlo in un pezzo. Alessandro D'Alessandro pure ha fatto una guest, diciamo, in Quadricipiti, che è stato un singolo. C'è qualche guest. I musicisti, quelli fissi dell'album, sono Filippo Cornaglia alla batteria, e Lorenzo De Angelis al basso e Francesco Forni alle chitarre con me e Gabriele Conti al piano, tastiere. Questa è, diciamo, la formazione base. Poi qua e là si trova qualche ospitata.
Poi ci sono varie voci femminili. Poi mi incuriosisce Marco De Gregori al fischio. Ma è il figlio proprio di Francesco, lui, Marco De Gregori?
No, mio padre si chiama uguale.
Ah, è tuo padre?
È mio padre.
No, pensavo che fosse Marco e Federico. Là, pensavo mai li avessi chiamati a fare un fischio.
No, infatti, cioè,
continua l'equivoco.
No, la mia rubrica c'ha doppio Marco De Gregori. Ecco, viene nominato Junior, quello, il figlio,
certo,
diciamo,
certo,
di Francesco. Perché altrimenti... Perché
okay, no, appunto, non sapevo che tuo papà si chiamasse Marco.
Sì.
Quindi tuo padre è un musicista? Era...
No. No, io non ho...
Sa solo fischiare.
E quindi ho utilizzato la sua massima skill, diciamo.
Quindi non sei, diciamo, cresciuto in una famiglia di musicisti, che, a parte questi zii là lontano, diciamo.
Sì, esatto, assolutamente. No, la mia famiglia, quella stretta, non ha visto mai un musicista.
Okay. Sei tu il primo.
Sono il capostipite, quindi ho fatto del mio meglio, ecco.
Bene, sei al terzo disco, il secondo.
Sono al terzo disco, al secondo Carino.
Ecco, perché prima della Cura che c'era stato?
C'è stato La Gente Singolare, che è un album che ha avuto un'esperienza travagliatissima.
Lo possiamo dimenticare, diciamo così, un po'.
Io l'ho già dimenticato, ecco, quindi tu. Se possiamo dimenticarlo tutti è meglio.
Non lo nominiamo. Sì, sì, no, ovviamente la cura, me lo, la cura,
cura
no,
sì,
non
sì.
La cura di Battiato, ma me lo ricordavo. Ho letto che tu hai nominato, cioè hai definito comunque le morti in dolori del Tamagotchi un po' la canzone sintesi, manifesto dell'album. L'avevi anche candidata, se non sbaglio, come canzone alla Targhetenco.
Sì, con un successo.
Io invece ho votato Bolla Occidentale. Infatti,
a te hai votato Bolla Occidentale?
Ho votato Bolla Occidentale e ti devo dire che secondo me dovevi candidare quella.
Me l'hai
lo
detto
in diretta.
Me l'hai
lo detto
in diretta. Bravo, bravo, ma evidentemente.
Perché
era
proprio il singolo più potente, secondo me. Cioè,
è vero.
Le morti di Macaccia, secondo me, è un po' troppo.
È un po' cerebrale, un po'
esatto,
intellettuale.
Non arriva come la bomba, come la bolla.
Ma in realtà, quando tu me l'hai detto al Monk, mi ricordo.
Però adesso l'ascoltiamo, perché comunque se è il brano manifesto del
beh,
del
sì, sì, mi sembrava un brano. Allora, io non ho nessuna qualità nel riconoscere i miei migliori brani e i miei peggiori brani. Nell'album precedente,
infatti, i singoli non vanno fatti scegliere gli artisti, mai.
No, nel brano precedente, allora, al netto dei singoli che vengono comunque lavorati un pochino di più, tutti gli altri album hanno una storia, cioè tutte le altre canzoni hanno comunque storie ondivaghe personali. Ecco, posso affermare che nel precedente album la canzone con più ascolti in assoluto al netto dei singoli è quella per me più debole dell'intero album. E anche in questo album sto notando che accade la stessa identica cosa. Ci sono i miei due brani preferiti, secondo me di gran lunga migliori, che hanno i numeri peggiori.
E che sarebbero Le morti in dove il
Tamagotchi? No, uno si chiama Daniele Vascola e l'altro Enzo e Rocky. E invece c'è un altro brano che io ho messo, ma io sono così, papale, dico le cose. C'era un brano che non sapevo se mettere fino alla fine, che si chiama Ecco il signor Sì, che invece è fatto il doppio di loro.
Sta andando bene.
E quindi questo denota la mia totale incapacità di autovalutazione. Quindi figurati per le Targhetenco.
No, diciamo che beh, quest'anno con Lucio Corsi era difficile per chiunque. Insomma, hai visto, ha fatto man basso ovviamente col Sanremo. Però magari insomma nella cinquina con Bolla Occidentale ci poteva arrivare tranquillamente. Parli mio.
Io ti ringrazio tantissimo. Perché
io ci ho provato, però insomma, almeno quella, almeno come canzone ci poteva arrivare. Non dico il disco e l'anno, anche lì con Lucio Corsi era difficile.
No, vabbè, insomma, lì si mischiano campionati. Mettere.
Cioè, non è arrivato neanche Niccolò Fabbi, capito? Quindi insomma,
no,
non era facile
no,
per
esatto,
nessuno.
Esatto. No, si mischiano campionati. Cioè, da chi fa il Circo Massimo e chi fa l'Aniane Festival, parliamo di, capito, Serie D e contro Champions League.
Però come canzone, come Bolla Occidentale ha tutte le carte in regola, perché comunque è un singolo che arriva.
Ma guarda, no, veramente ti ringrazio, per anche sapere che l'hai pensato, che l'hai considerato,
sì, sì, sì.
Mi fa un enorme piacere. Sì, avrò sempre un po' il dubbio di aver sbagliato la candidatura, ma insomma, chi non risica.
Fai così. Scegliere l'ufficio stampa, Chiara Giorgi.
È
d'accordo,
Chiara,
con me.
Che ci ascolta.
Salutiamo anche Chiara, anche Eugenio Stefanizzi che ci sta ascoltando.
Salutiamo, si è svegliata mia figlia, quindi adesso esce dalla sala.
Olivia, piccolina, va a mangiare qualcosa, a bere un po' di latte. Non so.
Però sì, va
intanto,
a bere.
Intanto ci ascoltiamo Le morti in dolori del Tamagotchi e poi ci spiegherai questo titolo. Così un po' da Lina Wertmüller.
Va bene, va bene.
Molto lungo. Le morti in dolori del Tamagotchi, Daniele De Gregori.
Quanti tra Berlino e cinesi, le morti indolori dei Tamagotchi, giovanotti e Nintendo, e poi non c'è stato più tempo. Pezzi di ingranaggi e 900 rimasti in mezzo, e intanto salutano il mondo, è già andato. Madonna, che ti sei perso lungo i pendii dell'attesa. L'acqua non corre in salita, si può imparare a non fare rumore anche tutta la vita. Lascia stare la faccia amichevole di questa luna, non è mica la sola che ti nasconde qualcosa. Leggi Kafka in ritardo, sogni in economica, il nuovo mondo che poi nemmeno c'è stato, e New York non è l'America. Prenditi il vino della casa, ti dice l'oste questa sera, non era mica qui la festa. Da quanto ti perdi nei giorni corti di ottobre, da quanto sei fermo.
affacciato sui calcagni, dà da mangiare ai gatti, quelli che hanno la mia età. A quest'ora sono grandi.
Le morti indolori del Tamagotchi, Daniele De Gregori, ci senti ancora? Daniele,
sì, sì.
Eccoci. Allora, commentaci un po' questa canzone, dove appunto tutti ci ricordiamo il Tamagotchi, questo giochino che ovviamente era una specie di piantina che andava nutrita, cos'era? Una cosa giapponese?
Credo un animaletto.
Un animaletto, sì. Proprio,
sì. Sì, a me moriva sempre, devo dire, molto in fretta. In realtà, quando io ho scritto questa canzone alla fine dell'album, è stata credo l'ultima o la penultima, ed era come se mi servisse una canzone bignami, un manifesto di tutto l'album. Io non riuscivo a capire cosa stessi dicendo nell'album, no? Mettevo insieme le canzoni e mi sfuggiva il disegno finale. Mi è uscita proprio, ho vomitato questa canzone, che appunto è anche un po' pretenziosa, è anche pesante in un certo senso, ma per me era come il laccio che chiudesse tutto l'album, quindi... E mi commuove tuttora quando la sento, perché in qualche modo mi rappresenta molto. È l'unica canzone, ma io non faccio mai canzoni manifesto oppure generazionali o assolute. Questa invece mi è uscita così, quindi alla fine ho pensato che andasse presentata questa, nonostante non avesse le caratteristiche di efficacia immediata di un singolo, perché alla fine mi sembrava che dicesse tutto. Cioè, se uno dovesse ascoltare soltanto una canzone di tutto l'album... alla fine, se mi resta un'intera frase soltanto del mio album, è che quelli che hanno la mia età a quest'ora sono grandi. Questo è quello che io mi sono detto allo specchio a un certo punto nella mia vita. Ed era questa la frase, il centro di gravità permanente attorno a cui gira tutto il resto.
Citando Battiato, vedo che sì. Appunto si nominano Craxi e il Dravina. Se non sbaglio, all'inizio della canzone addirittura Jovanotti citi.
Sì, Jovanotti, no? Qui la festa, mi ricordo quando ero bambino. Qui la festa.
Avevi? Perché io nell'87 avevo tipo 15 anni. Tu?
Beh, no, io andavo all'elementare. Cioè, beh, è stato i primi tormentoni che mi sono entrati in testa quando avevo 4-5 anni,
no,
6 okay, anni.
Anzi, no, Gimme 5 era.
Gimme 5, io forse avevo 5-6 anni, ma a quell'età ti restano un sacco, no? I tormentoni sono proprio, si sedimentano. Quindi io c'ero, è qui la festa. Ma è qui la festa di che, Giovanò? Non era qui la festa, però l'ho capito dopo.
Craxi, il drive-in, e dici addirittura che il più grande dolore è Baggio che infrange il sogno a Uso 94.
Sì, l'ho vista, ora non so se la mia visione storica è efficace o è filtrata dalla mia visione di bambino, però mi sembra che quel periodo fosse particolarmente, no, l'edonismo degli anni 80 e poi il berlusconismo, cioè ci fosse una specie di sospensione della realtà. Tutti hanno sognato oltre le aspettative, non si rendevano conto che stavano andando... incontro in realtà l'esaurimento delle risorse che stiamo vivendo adesso, no? Dal capitalismo all'ecologia. E un po' rimpiango e un po' vedo con un po' di pietà questa visione esistenziale così superficiale, che però mi ha formato. Cioè, questa è stata proprio la mia formazione emotiva dai 5 ai 20 anni, che è poi l'età in cui uno sedimenta il core, no? Di se stesso. Questa cosa me la sono portata appresso e adesso sono abbastanza inadeguato come adulto, perché dentro di me, anziché, come dire, pensare ad essere grande, io ancora qualcosa di Peter Panesco ce l'ho, ancora...
Meno
male, infatti faccio le canzoni, no? E non faccio i conti in banca. Però a 40 anni mi sono dovuto un po' scuotere e dire, oh, però sono grandi quelli che hanno la tua età.
Io avevo 22 anni al gol di Baggio nel 94, mi ricordo benissimo. Se ti dico quello che ho fatto quando Baggio ha sbagliato il rigore, sono uscito in terrazza con la trombetta a festeggiare. Cioè, sembra una cosa folle.
Sei un bastian contrario.
No, perché c'era la discesa in campo di Berlusconi, sì. No? Forza Italia. Io tutto che adoravo Baggio, però temevo che l'Italia, se vinceva pure quella, cioè poi lui diventava il re d'Italia. La cosa proprio a proposito del berlusconismo di prima, ero contro la vittoria d'Italia, ma dice, se mo vince si sente pure il re d'Italia questo.
È vero. Beh, lui sfruttò, cioè, chiamò Forza Italia il partito, esatto, nell'anno dei mondiali.
Per dico, ci manca solo che vince l'Italia mondiale, poi diventa presidente di tutto. Bro.
Comunque
solo
per ci divenne lo stesso, tra l'altro, nel 94.
Sì, però dice, ci mancava solo la vittoria d'Italia, poi diventa, capito, onnipotente. Bro.
Dice, almeno cadde l'anno dopo, se no non sarebbe caduto.
Mi dispiacque per Baggio, ma ero contento che avesse vinto il Brasile. Forse è l'unica volta che ho tifato contro l'Italia una finale mondiale.
Io avevo 9 anni, me lo ricordo, il mio primo cuore infranto forse.
E invece io a 11 anni vi dico dell'82, molto più bello.
Beh, possiamo... sì. Comunque parliamo di una... Non ti sembra di parlare un po' di una fiaba? Cioè mi sembra, non dei conto, se penso ai ragazzi, a uno che oggi ha 9-10 anni, non voglio dire meglio o peggio, però mi sembra che sono molto più attaccati alla realtà, no? Con i social, essere più connessi. Beh,
quelli di oggi manco l'hanno visto mai un mondiale, penso. Gli sì. ultimi due, i miei nipotini non hanno mai visto un mondiale.
Esatto.
Tifano Olanda per disperazione.
Sì, tra l'altro. No, intendo che noi avevamo comunque questo filtro delle TV, del sogno, certo, delle bandierine, certo. Appunto, veramente di strisciare notizie. Non so, io mi sento un po' leso da questa formazione fiabesca che ci abbiamo avuto noi, che poi in politica esplose, no? Con Tangentopoli, sta certo, bolla scoppiò. Certo. Forse nelle nostre vite emotive questa bolla è scoppiata un po' più tardi, però in me è scoppiata, insomma.
Che adesso corsi e ricorsi storici stiamo vivendo un po' la stessa cosa con Milano, Mossala, le giunte, quelli che dicono la giunta dovrebbe saltare, sembra poi tornare ai tempi di Mario Chiesa, improvvisamente.
Sì, perché la storia si ripete la prima volta come tragedia, dopo, la seconda volta come
farsa.
Come farsa.
Che era Flaiano, era, non mi ricordo.
Non mi ricordo, ne approfondiremo, anzi qualcuno che si ricorda la citazione, io non me la ricordo.
Vabbè.
Qualcuno del 700 l'ha detto, o dell'800, okay. Voto 700, non mi ricordo il nome.
Okay.
E niente, ecco, questo è per spiegare perché non ho messo bollo occidentale, perché mi faccio un sacco di pippe mentali.
Beh sì, sicuramente il bollo occidentale forse rispetto alle morti del Nuovo del Tamagotchi è un po' più ecco, immediata, anche musicalmente forse è più diretta.
Però no? Ti faccio io una domanda allora. Dimmi. Non era così, era tipo salotto, che con te cioè, me lo posso permettere. Sì. L'ho fatto anche perché ho pensato, ma se io non la metto, se io non la propongo alla Targa Tenco.
Chi se la fila sta canzone?
No, esatto, cioè io non è che penso di andare al Festival Bar con le morti in dolore di Tamagotchi e neanche al premio
ovvio,
X.
Certo.
Ho detto forse le Targa Tenco sono l'ultima isola dove qualcuno potrebbe ascoltarla una canzone del genere.
Sicuramente.
Sapevo, no, che non era.
Però ho capito.
Non era efficace.
Per arrivare a 300 persone bisogna puntare su quel sul singolo radiofonico. No, anche che abbia un tiro.
Però se anche qui bisogna arrivare al singolo radiofonico, allora dov'è che non bisogna
più? Hai ragione,
sì. Qual è lo spazio
però
dove
stiamo sempre parlando di un brano che non è Sole, Cuore, Amore, insomma, Bolla Occidentale è una cosa seria, insomma.
No. Però c'ha un piglio, no? L'ho fatta, esatto. Dura 2 minuti e mezzo, spinge a dei BPM
esatto,
elevati.
Poteva gareggiare col singolo di Lucio, col brano di Lucio Corsi di Sanremo, se la potevano vedere, dopo magari come popolarità lasciamo sta, però come sound, come beep ci stava.
Per me è un onore che tu lo pensi, vero, io mi porto in tasca già questa considerazione.
Ma sì, perché comunque cioè, le potenzialità ce l'hai, poi ovviamente poi questo sta sempre al pubblico, alle occasioni che c'hai per farti sentire, perché si sa, in Italia puoi essere bravo quanto vuoi, però appunto poi se non hai dei palchi, perché lo stesso Lucio Corsi fino all'anno scorso stava davanti a 500 persone gratuite a Castello della Pescaia, cioè agosto, cioè dopo un anno
l'anno scorso abbiamo suonato entrambi alla stessa manifestazione
a Fiano Romano. Io ci dovevo andare quel giorno, passavo di lì per andare ai CCP, me lo sono perso.
E qua potremmo parlare per ore di quanto incide sulla percezione di
a te basterebbe un Sanremo o un'altra cosa così per poi diventare.
Ma io non voglio paragonare, cioè,
lo so.
Cioè, non mi piace parlare di questo perché sembra che io parli di me. Vorrei non parlare di me. No, cioè, parliamo da amanti dell'ambiente.
No, ne conosciamo tanti di bravi, no? Che magari a cui passerebbe un Sanremo.
Mi interrogo quanto l'esposizione e l'autorevolezza dell'esposizione incida su una valutazione. Appunto, Lucio Corsi, forse questo è il quarto album? Quarto?
Sì, più o meno.
Cioè, quattro album sono tanti.
Ha fatto già parecchie cavette, lo conosco da oltre 10 anni.
Sì, insomma, ha fatto già tante bellissime canzoni. E niente mi toglie dalla testa che qualcuno si è sentito più tranquillo nel votarlo, che magari 5 anni fa avesse avuto delle remore sì, nel votarlo. No?
Ho votato già gli anni scorsi, non è arrivato neanche in cinquina, se sbaglio l'anno scorso con
Tu sei, perché tu sei un coraggioso, hai votato anche me, quindi tu sei un estremista per fortuna. Però mi metto nei panni di qualcuno che prima di votare
dopo
uno...
Dopo la notata di Sanremo l'hanno conosciuto pure quelli che magari ascoltano solo i grossi nomi, capito? Ristando sì. Questi, purtroppo non siamo tutti...
Insomma, l'esposizione è importante, cioè, è proprio cambia le sorti. Hai voglia a dire che le canzoni... sono autosussistenti, temo che non sia così, ma questo non lo dico per, lo dico per chiacchierare, perché dopo Lucio Corsi, perché io immagino che adesso ci sia un altro Lucio Corsi in giro,
ma ce ne stanno tanti, no? Uno
e spero che vada a Sanremo pure lui a quel punto, o lei,
che purtroppo appunto Sanremo c'è una volta sola l'anno, poi ci stanno i posti riservati ai rapper, i trapper, le cose, i gruppi, le vecchie glorie, sono pochi quelli, poi i cantatori giovani che possono andare a Sanremo tra i big, cioè c'ha avuto pure sta fortuna di andare comunque tra i big nel momento giusto, l'anno sì. Giusto, la canzone giusta.
Ma io penso che lui avesse avesse tutte le caratteristiche, lui ha tutte le qualità di un cantautore di primo livello, lo dico proprio, cioè, sì, con sì. Un'enorme stima, e per sua fortuna barra merito ha anche le caratteristiche pop di cui parlavi prima, cioè ha anche un'icona, è anche un'icona,
c'è anche una bella immagine,
è una bella immagine, quindi questa cosa l'ha aiutato tantissimo a portare le canzoni che fa. Lui riesce a stare in tutti e due i piani, però insomma in tutti e due i piani sono poche le figure che... Io sono orgoglioso che ci sia Lucio Corsi. Mi rendo conto che però la condizione, la condizione sine qua non è che tu devi scrivere canzoni incredibili, essere un musicista incredibile, ma anche avere caratteristiche di efficacia pop incredibili. Sì. Insomma, tanto da chiedere a un essere umano, dai.
Vabbè, dai, per adesso accontentiamoci di sentire i tuoi brani. C'hai altri brani preferiti del tuo disco che vuoi far assolutamente sentire?
Quello che ho detto, no.
Daniele la scuola, quali sono i tuoi preferiti?
Il mio preferito è Enzo e Rocky.
Enzo e Rocky, sembra un po' Rocky Rambo e Sting. Chi è? Chi è? Chi sono Enzo e Rocky?
Enzo era mia nonna e Rocky era il suo cane. Ecco. Questa canzone io l'ho sognata e l'ho scritta pensando di aver scritto la mia canzone più bella. I numeri non dicono questo, ma il mio cuore dice ancora questo.
Sì, è vero, l'ho scritto. Enzo era la tua nonna paterna e Rocky il suo cane. La sua casa, un universo letterario dove hai passato anni indimenticabili, che però stai dimenticando. Ce l'andiamo ad ascoltare, Enzo e Rocky, Daniele De Gregori.
La finestra della vecchia casa, vedevi sempre la donna ed il cane, e certe volte li sentivi chiamare, piccole zampe giù per le scale, quando iniziavi a salire, quando iniziavi a salire. Dalla finestra della vecchia casa si vede ancora la gente passare, mettere in moto ed andare, solo non è la stessa, e anche la casa è diversa, anche la casa è diversa. Io invece no, io ci sono. Invece no, io non vi lascio il mio posto, non mi muovo. E sulle vecchie persiane adesso passano stagioni nuove, i ragazzini del parco vengono a darci un taglio, è già arrivato il tempo di fare posto a qualcun altro. Alla finestra della vecchia casa io mi ricordo la donna ed il cane,
certe corse perdute in cortile e un grande albero di Natale, gli occhiali scuri di un uomo seduto a fumare.
Enza e Rocky, Daniele De Gregori. Notavamo che c'è la voce di tua nonna, un po' come in Diamante di Zucchero, che poi ha scritto tuo zio, il tuo zio lontano.
Vedi che è tutto
Delmo torna. Viene a casa, ricorda la voce della nonna. Delmo, esatto. Ma è la voce vera di tua nonna.
Questa è la voce vera di mia nonna, l'ho presa in un video VHS, penso.
Nessun riferimento, è puramente casuale a Diamante.
Ma io penso che tutti ripetano qualcosa.
Ce l'avevi dentro questa cosa.
Ci ho pensato dopo.
Di famiglia.
È una roba di famiglia.
Daniele, vieni a casa.
Sì, beh, ci ho pensato dopo, ma chi lo sa, sì, io penso che anche le idee plagiate in buon senso valgano.
No, ci abbiamo pensato, ma lui mi ha fatto notare che tra l'altro il testo è di De Gregori.
Il testo è di De Gregori, è vero.
L'ha cantato anche con la Nannini quando è venuta recentemente a Circo Massimo, l'ha cantato Diamante.
No, vabbè, evidentemente abbiamo qualcosa che ritorna. Lui stesso, non mi ricordo in che occasione, mi disse, ha trovato un'analogia con me. Francesco, dico.
Certo.
E mi disse tipo, vedi, è una cosa di famiglia.
Luca a Natale, a Pasqua, hai vedete? No. Scherzo.
Insomma, qualcosa torna, sto cognome ci porta alla nostalgia, che ne so, non lo so.
Beh, comunque mi è piaciuta molto Enza e Rocky, ovviamente.
Grazie. No, pensa che l'ho sognata, non mi è mai più successo in vita mia, perché poi uno i sogni se li dimentica, no? Un giorno avevo la melodia, il testo e l'immagine, e fantastico. Ci ho scritto subito la canzone. Per cui è un'altra canzone che è un po' più di una canzone, un po' mi commuove pensarci, certo. Quindi mi piace. Pure questa non è che è una hit,
no.
Però per me sì, perché mi colpisce, certo. Quindi è una hit.
No, capisco che tu sia affezionato particolarmente a questa canzone, pur non essendo ovviamente un pezzo particolarmente radiofonico, no. O di presa facile.
Però non mi importa più, ma tanto certo. Di fare un pezzo di presa facile. Certo. Spero di fare i pezzi che piacciono a me, questo mi piaceva.
Sicuramente. E fra i singoli che sono già usciti, che era Quadricipiti. Anami pure, no, Anami no.
Allora, in realtà proprio singoli ufficiali c'è stato solo Bollo Occidentale e Quadricipiti. Sì, il terzo, cioè Quadricipiti era in lizza con Anami.
Ok.
Anzi, l'ho cambiata, visto che Chiara ci ascolta, sa che l'ho cambiato all'ultimo secondo perché ho deciso che Quadricipiti dovesse sostituire Anami.
Okay.
Quindi sliding doors.
Anami pure è un termine giapponese, o sbaglio?
Sì. È il termine che utilizzano i giapponesi per indicare il godimento che si prova nel guardare la fioritura dei ciliegi.
È vero, una cosa molto da questi film di Kurosawa, sì. Mi rimanda a questi film dove tutto silenzio, no? Immagini bellissime,
sì,
poetiche.
Sì, questa
sei un fan un po' del Giappone come cultura?
Non sai che no.
No, perché il Tamagotchi, Anami, ritorno.
Anche questo mi sono... Ma guarda che
anche
poi...
la copertina è molto Japan, se ci pensi, è molto minimale, con questo che è un quadrifoglio.
In realtà quello è un foglio fotografato in Piemonte molti anni fa, che mi sono ritrovato nell'hard disk e l'abbiamo riempito di asfalto, cioè c'è l'asfalto dentro, è una rielaborazione grafica. Guarda, mi stai dicendo cose che mi fanno riflettere, ci ho già riflettuto.
Che neanche tu stesso avevi.
Fare le canzoni È una forma di terapia, perché certo. Quello che ti dicevo prima, quando facevo l'album, io non sapevo cosa stavo dicendo, fino a un certo punto in cui mi è sembrato di capirlo. Anche quando tu fai tutto un album, alla fine trovi di aver appunto utilizzato dei pattern che tu stesso non ti rendevi conto di utilizzare. Cioè, io non ho mai utilizzato un termine giapponese in vita mia e ho fatto un album con due termini giapponesi nel titolo. Che vorrà dire? Non lo so, però qualcosa, cioè non credo tanto che
sia. Prova a vedere come va in Giappone sto disco. Magari sfonda in Giappone. Bolla occidentale.
Così dirà bollo occidentale in giapponese, che poi sarebbe bollo orientale.
No, però magari sono attratti proprio dal fatto che un italiano si riferisce
si riferisca a con termini giapponesi.
Magari potrebbe fare una specie di Sakamoto, capito? Che lui era un ponte fra Oriente e Occidente, no?
Magari sarò io il prossimo ponte tra Oriente e Occidente, non lo so. Non mi sembra probabile, ma la morale è che non facciamo tutto con grande consapevolezza. Certo. Lo vediamo un po' dopo. Quello che abbiamo fatto lo vediamo dopo. Già che ne parlo con te 3 mesi dopo, sono già un po' distaccato dall'album e un po' lo valuto, no? Valuto me stesso. Certo. Dice, chissà.
Ci vuole
che...
anche un po' di distacco per valutare poi un'opera appena fatta, non ti dai neanche conto forse di quello che...
Beh, guarda, assolutamente. Con le canzoni è così. Io quando scrivo, quasi sempre quando scrivo una canzone, questo succede a tutti, non solo a me, la canzone che hai appena scritto sembra la più bella che tu abbia mai scritto e non vedi l'ora di farla dal vivo. Cosa che farò mercoledì, spoiler. Poi quando la risenti, comunque la rivedi dopo un anno o due, dici vabbè era bella ma non era.
Quindi fai anche, ma vuol dire che farai degli inediti oppure sempre...
Sì, ho deciso, lo dico a te per la prima volta, non lo sanno neanche i musicisti, non lo sa nessuno.
Neanche
lo
Chiara
dico,
Giorgi.
Neanche Chiara Giorgi lo sa, però ho scritto 2 canzoni dopo tanto tempo che mi sembrano belle.
Che faranno parte del prossimo disco, diciamo così,
quando arriverà. Se riesco a campare abbastanza da fare un altro disco, sì. Però visto che nel Diman non c'è certezza, intanto le faccio.
Che ottimismo, è appena nata una figlia da 21 giorni. Dai.
Vabbè, ma...
Se non altro per lei, spera che di farne tanti ancora i dischi, no uno.
Mi impegno, a fare un disco è molto oneroso. Mi impegno a campare tanto, a fare dischi... Beh, guarda, dischi è un'impresa
capisco,
tosta.
Capisco, posso
quindi
immaginare.
È sempre l'ultimo potenziale di disco. Che... Certo. Questa è un'altra cosa che mette anche ansia a chi fa i dischi e li propone. Sai, ecco, per parlare, sai, Targa Tencore.
Certo.
La gente dice sempre, vabbè, poi il prossimo... Però chi fa un album indipendente, ora non è per piangersi addosso, ma è la verità, cioè, dentro di sé ha sempre questo darlo, come dire, sì, il prossimo, intanto fatti piace
quello.
Chissà
se lo farò.
Fatti piace questo.
Se riuscirò a farlo, a produrlo, a trovare i soldi, i finanziamenti.
Esatto, questo non è per essere tristi, è proprio fattuale. Io la provo sempre questa cosa, no? Quando mi dici, il prossimo, il prossimo. Intanto spero che ti piaccia questo, perché...
Certo.
Io non lo so quanto.
No, ma c'ho amici che ancora devono fare il primo disco e sono anni che aspettano l'orchestra, i cosi, i fondi, no?
No, è difficile. Guarda, per fare un disco a un certo punto devi saltare qualche passaggio, se no non lo fai.
Esatto, ti devi un po' accontentare.
Sì, un po'
se sei troppo perfezionista rischi di non farlo mai l'opera prima.
Se aspetti il momento giusto, il musicista giusto, il messaggio giusto.
Tutto perfetto,
non con i fondi degli indipendenti.
Non adesso.
Io ho saltato qualche fase.
Certo.
Sia con cura, con questo un po' meno, ma comunque sì. Per questo posso parlare dei miei album con te, perché altrimenti non starei parlando di nessun album.
Vabbè, allora io chiuderei, non so se con quadricipiti anami, così ci facciamo un po' di foto, che dici?
Perfetto.
Una coppia così, quadricipiti più anami.
Il vero singolo e l'altro è il falso singolo.
Ok. E poi diamo appuntamento il 23 luglio all'Aniene Festival.
Sì.
Con questa formazione in trio, appunto Francesco Forni...
E Fabio Giandona.
Il batterista che non conosco, appunto, sì.
Era Fabio quello Giandona. Che stava al Monk.
Ah, ecco, perché appunto invece nel disco c'è Filippo Cornaglia.
Filippo Cornaglia, che non ha potuto esserci al Monk ed è stato sostituito da Fabio Giandon e quindi ci sarà anche...
Ok, il nuovo batterista è lui, diciamo.
Sì, sì.
Live, almeno live.
Live, sì, okay. Sì. Mi piace molto come persona e come musicista.
Se posso, quindi. Ci verrò, Stefano ha già detto che viene e ci sarà anche Tom Armato in apertura, sbaglio?
Sì,
l'amico
sì.
Tom, anche lui, sì.
Sono molto contento che ci sia pure lui.
Intanto fa queste canzoni sul gelato, aria condizionata, lui è poi da singolo estivo.
Sì, lui è un hit maker oggi.
Sono anni che cercate fare sto singolo.
Ma guarda che secondo me il singolo lui l'ha già scritto, cioè lui ha scritto un sacco di singoli che sono delle, sono delle bombe.
Però anche lui è mancata sempre la vetrina, giusto?
Secondo me sì, guarda, non mi sta ascoltando, ma lo voglio dire in diretta, che Tom Armati ha scritto delle hit incredibili, secondo me. Io quando vado ai suoi concerti le canto tutte, ogni volta dico ammazza pure
questa.
Sì,
mi ricordo questa del gelato e dell'aria condizionata, che odio l'aria condizionata.
Sì, ma l'ha fatta tante, eh? Guarda, fa dei concerti, sono tutte hit. Quindi venite il 23 anche per Tom Armati.
Sì, sì. Va bene, allora grazie Daniele, rimani lì, ci facciamo un po' di foto, non so se anche con la tua famiglia, ma basti anche solo tu, insomma, non voglio costringere minorenni
a essere ritratti.
Più che altro con questo caldo,
adesso è tutta rintanata.
Staranno fuori a prendersi un po' d'aria.
L'ho persi di vista, non so okay. dove sono.
Allora, grazie ancora Daniele De Gregori, ricordiamo Bolla Occidentale, lo trovate ai concerti, anche in formato fisico. Uscito.
Sì, anche in vinile.
Ah, addirittura il vinile, sì, CD vinile, e online, tutte le piattaforme.
Comunque, se non volete comprarlo, andate per ascoltare, sono contento lo stesso.
Vale la pena. Grazie ancora Daniele. Grazie Quadricipiti e Anami. A presto.
A presto.
Ma io che me ne faccio di tutti i libri del mondo? Se crampi ogni notte mi tengono sveglio, se a casa di giorno non ci riesco a tornare, servono fiato e polmoni anche per fumare, servono muscoli buoni per resistere, si servono muscoli buoni, quadricipiti più grossi per il peso dei quattro ricordi che mi lasci, e tendini più forti per scendere dal letto se mi manchi. Ma io che me ne faccio di tutti i fiori del mondo? Da quando nessuno ci balla intorno, da quando mi hai detto vedrai che andrà meglio, ti cambia la vita l'allenamento, ma servono muscoli buoni per restare in piedi, si servono muscoli buoni, quadricipiti più grossi per il peso dei quattro ricordi che mi lasci, e tendini più forti per scendere dal letto se mi manchi. Ma per ogni foto che è rimasta non mi serve allenare le braccia né corsi motivazionali, solo nervi facciali migliori. Quadricipiti più resistenti per il peso dei troppi ricordi che mi lasci, e tendini più forti per scendere dal letto se mi manchi.
volte che tornerai. Fanculo le radici, sono catene. Al diavolo gli eroi, ne abbiamo persi di treni per arrivare da noi. È una stagione ancora aperta, come una via di fuga. Quando mi chiedi domani, mi conoscerai ancora. Finché c'è un posto che ci aspetta e che ci fa paura.
Anami, Daniele De Gregori. Salutiamo ancora Daniele and Family, ricordiamo il suo concerto del 23 luglio all'Aniene Festival, Parco Nomentano, ore più o meno 21:30-22.